Eccoci qui. Allora,
prima di iniziare vorrei pregare. Sì, Eterno Padre, grazie per questo momento e questo privilegio che mi è stato dato di stare qui in mezzo a questi cari fratelli per portare ancora una volta l'insegnamento delle tue scritture. Ti prego che per ognuno che magari frequenta questa chiesa da tantissimi anni o per qualcuno nuovo che sta cominciando a frequentare da poco possa essere una parola di incoraggiamento. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Allora, penso che ognuno di voi, capitato anche a me, cerchi di organizzare un po' la propria vita, cerca di fare qualcosa di bello della propria vita e nella propria vita, o almeno uno ci prova, spesso non sempre ci si riesce, a volte i risultati non sono come ce li aspettavamo e a volte i risultati sono proprio un fallimento, a volte i risultati sono peggiori di quello che ci aspettavamo. E uno si chiede, ma perché? Perché proprio a me? Cioè, che ho fatto? Ho cercato di fare tutto bene, ho cercato di fare tutto nel modo giusto, però è andato tutto a scatafascio. Però è andato tutto male. Speravo di fare qualcosa di buono e invece le nostre forze non ci hanno permesso di fare niente di buono, assolutamente. Questa è un po' l'esperienza che è toccata ad una donna russa. Ho sentito questa storia che vorrei condividere con voi. Era una donna russa, che una giovane sposa, che marito parte via, non la lascia, parte via per motivi di lavoro, è un ingegnere minerario che è costretto per motivi di lavoro ad andare via dalla propria città, dalla propria casa, in un paese lontanissimo, sperduto nelle steppe della Russia, perché la compagnia per cui lavora lo manda lì. E ovviamente organizza un po' la famiglia, lui si avvia, non sanno se la moglie dovrà seguirlo o se lui farà pendolare, tutto molto indeciso, però a un certo punto il marito chiama la moglie e dice perché non vieni per un periodo di tempo, magari vieni a vedere la città, vieni a vedere se ti piace stare qui o non stare qui. Lei, contentissima, sì, il pensiero solo di ritornare dal suo sposo, erano giovani gli sposi. Allora organizzano tutto, organizzano ogni cosa. Il marito dice, guarda, mi raccomando, fai attenzione alla macchina, fai attenzione a tutti i particolari, porta la macchina dal meccanico, falla revisionare, mettila a posto, fai controllare olio, fai controllare tutto, le gomme, mi raccomando, perché il viaggio è lungo, ma soprattutto nell'ultimo tratto non ci sono città, non ci sono stazioni di servizio, non ci sono nemmeno ponti radio per chiamare, per contattare qualcuno. Avvertimi prima di partire, perché io devo calcolare le ore che tu impieghi per essere sicuro che entro quella ora tu arrivi, perché se non arrivi io devo mettermi alla tua ricerca. E poi mi raccomando, quando arriverai all'ultima stazione di servizio di quella città, fai il pieno, perché per 300 chilometri successivi non c'è niente, assolutamente niente. Quindi rischi anche di rimanere senza benzina se non fai il pieno nella stazione di servizio. Tutti gli avvertimenti possibili, immaginabili, la moglie fa. Organizzano tutto. È anche una moglie, anche una donna. Va dal parrucchiere, si fa bella, si compra un bel vestito, compra tutto il necessario anche per una cenetta romantica. Giusto? Bellissimo. Cerca di preparare ogni cosa per incontrare il suo sposo. Giorno convenuto parte, va incomincia questo viaggio, chiama il marito, io sto partendo, tranquillo, io sto andando. Arriva alla famosa stazione di servizio, si ferma per fare benzina, come aveva detto il marito, come aveva detto il suo sposo. Cosa accade?
Non c'è benzina.
No, no, fa benzina, fa tutto. Va al bagno, per evitare di doversi fermare. Compra un po' di snack per 300 km, acqua, tutto è perfetto. Non c'è niente che sia stato lasciato al caso. Ogni cosa è stata programmata, progettata e pianificata. Ma si sta recando dalla macchina e improvvisamente l'unico camion fermato nella piazzola incomincia a clacsare, incomincia a lampeggiare. E il camionista dentro sbraita. Che vuole da me? Chi è quest'uomo? Chi è questo camionista? Perché ce l'ha con me? Un po' turbata da questa scena. E allora cosa fa? Un po' spaventata, si mette in macchina, macchina a posto, tutto a posto, vado via. Non passano molti minuti che la signora, la donna, vede dal suo specchietto retrovisore il camionista inseguirla. Allora, comincia a farsi un po' pesante la situazione. Perché quest'uomo mi insegue? E perché continua a clacsare? Perché continua a lampeggiarmi? Perché continua a sbraitare, a girare le mani? E cosa fa? La cosa più normale di questo mondo. Accelera. Fugge. Cosa fareste voi? Cosa farei io? Fuggirei. Semplice. Molto semplice. Ha una macchina in perfette condizioni, il camion più pesante, io corro. Perfetto. Passa forse una mezz'oretta e questa donna rivede lo stesso camion. Ma non c'è qualcuno di chiamare, non c'è un cellulare che può squillare, è da sola. E c'è quel camion dietro che la sta inseguendo, che continua a clacsare e continua a lampeggiare. Stranamente il camion è veloce. Com'è possibile? Com'è possibile questo camion? Ha smontato il rimorchio dietro e ha lasciato ogni cosa e sta inseguendo me. Su questa strada non c'è niente e nessuno. Quest'uomo vuole raggiungermi. Cosa faresti tu al posto suo? Io continuerò a scappare. Non so perché un camionista lascia il rimorchio prezioso, pesante perché era carico, per inseguirmi. Non so perché l'ho fatto, non ho incontrato nessuno, non ho urtato nessuno, non ho niente che possa aver suscitato le ire di questo camionista, eppure questo camionista ce l'ha con me, sta inseguendo me, addirittura ha lasciato il rimorchio. Corro, corro, corro di più, questa donna continua a correre, e finalmente per 300 km vede lontano di fabbricare qualcosa, la nuova stazione di servizio, mio marito me l'aveva detto, ecco laggiù, corre ancora più veloce, entra nella stazione di servizio, salva, posso chiedere aiuto, sono salva, ecco, entro dentro, e come quella donna incomincia a gridare, perché? Che cosa ti ho fatto? Cosa vuoi da me? E a volte capita, capita la situazione che ti chiedi, ma cosa ho fatto io? Perché ce l'hanno con me? Perché proprio a me? Per quale motivo ce l'hai contro di me? E la reazione più normale in situazioni del genere è quella di scappare. Io non so voi, ma io scapperei. Io se avessi un camionista dietro al mio collo, io scapperei, via. Chi lo conosce? Ma chi sei? In situazioni dove tutto sfugge al tuo controllo, dove ogni cosa è fuori dalla tua portata, io penso che ognuno di noi farebbe quello che ha fatto questa donna, scappare. E spesso e volentieri, anzi, quasi sempre, questa situazione si riflette anche nel campo spirituale, nei confronti del nostro Dio. Spesso e volentieri noi scappiamo da Dio perché non lo conosciamo. Non sappiamo perché, Dio ce l'ha con noi. Che cosa abbiamo fatto? Cerchiamo di fare magari le brave persone, magari i buoni credenti, però tutto va male. Dice: Signore, ma perché ce l'hai contro di me? Che cosa ti ho fatto? Cosa vuoi? È una reazione naturale dell'uomo naturale, è una reazione naturale di ogni essere umano. Non c'è niente da spaventarsi, avere di questi pensieri non è abnormale, succede. E sapete a chi è successo? Il primo nella storia che ha avuto questa reazione, quello di fuggire dalla presenza di Dio? Adamo, il primo, è stato Adamo. Tutti conosciamo la storia di Adamo. Dio aveva dato un ordine preciso: non mangiare del frutto della conoscenza del bene e del male, di quell'albero. Puoi fare tutto quello che vuoi, non mangiare di quel frutto. E che cosa fa Adamo? La prima cosa che fa è disubbidire a Dio. E improvvisamente ogni rapporto con Dio cambia, in un batter d'occhio. La Bibbia ci dice ancora che sul far della sera Dio va alla ricerca di Adamo, lo cerca, e andiamo a leggere due versetti che saranno il nostro filo conduttore per tutto oggi, che è Genesi capitolo 3 versetto 9. Vediamo che cosa succede, che cosa dice Dio, che domanda Dio rivolge ad Adamo e qual è la sua risposta. Genesi capitolo 3 versetto 9 dice: Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E gli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Subito dai primi capitoli di Genesi vediamo un qualcosa di molto bello, di molto particolare. Non appena c'è un problema, non appena c'è qualcosa che non va, Dio si mette alla ricerca dell'uomo. Va alla ricerca nel giardino e chiede: Adamo, dove sei? Adamo, perché ti nascondi? Adamo, che cosa stai facendo? Ancora oggi Dio rivolge la stessa domanda ad ognuno di noi. Tutta la Bibbia non è nient'altro che la dimostrazione che Dio sta alla ricerca di ognuno di noi, di ogni essere umano, di me, di te, di qualsiasi uomo. Dio si mette e va alla ricerca della sua creatura che ha peccato, che non è più in comunione, sempre. Dio è alla ricerca di qualcosa che si è perduto. E fa una domanda: dove sei? Perché vuole rincontrarsi con te, vuole incontrarsi con la sua creatura per ristabilire quel rapporto che si è rotto. E non appena questo rapporto si è rotto, non è l'uomo che va alla ricerca di Dio, è Dio che va alla ricerca dell'uomo. Si mette subito sulle sue tracce. Perché? Perché Dio è un Dio che soffre per la nostra lontananza. Dio è un Dio che non vuole stare lontano da noi. Ci cerca, ci chiama e ci dice: dove sei? Adamo sapeva molto bene del giudizio, del comandamento e del giudizio che Dio aveva dato. Adamo sapeva molto bene che Dio gli aveva detto: guarda che non devi mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché altrimenti morrai. Sapeva il comandamento e sapeva anche la condanna. E che cosa fa? Sceglie, per un motivo del tutto ignaro, per un motivo che la Bibbia non spiega neanche è comprensibile, sceglie di peccare. Sceglie di disubbidire e di tagliare quel rapporto, quella comunione con il suo Dio. Ma Dio non sta con le mani in mano. E oggi voglio vedere con voi la domanda, dov'è l'uomo? Dove sei tu? Dove sono io? E le risposte, perché ne dà due di risposte Adamo. La domanda di Dio è, abbiamo visto, dove sei? La risposta di Abramo è, avevo paura, ero nudo e mi sono nascosto. Allora vediamo un poco, oggi, per me, io dove mi trovo? L'uomo naturale, oggi, dove si trova? L'essere umano, dov'è? E vedremo anche le paure dell'uomo, dell'essere umano. E vedremo anche le solitudini, la nudità dell'essere umano. Vorrei prendere con voi subito, per capire un po' la domanda di Dio, Adamo, amico mio, dove sei? Prendere con voi Romani 5:12. Cosa insegna Paolo? In modo molto preciso e fuori ogni discussione di dove si trova oggi l'uomo. E dice questo, io vi chiedo di mettere il vostro dito in Genesi 3, capitolo, versetto 9, e di rimanere lì, perché ogni volta che menzionerò un versetto sarà proiettato. Allora, ci vedete? Mi sposto un po'. Così lo vedete meglio. Ecco qui. E Paolo dice una cosa molto semplice, fuori ogni discussione e ogni interpretazione, perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Non c'è interpretazione. C'è un uomo un peccato e per causa di quel peccato la morte su tutti. Ma tu ti dirai, ma che c'entro io? Ha peccato Adamo? Vero? Ma noi abbiamo ricevuto con Adamo lo stesso seme del peccato. E noi pecchiamo ogni giorno nei confronti di Dio, interrompiamo con la nostra la nostra non capacità di credere, incredulità. Interrompiamo a volte il rapporto con Dio. Siamo soli. Ma sapete, l'uomo naturale sta in una situazione ancora peggiore di questo. E nel Vangelo di Giovanni è scritta ancora con parole più forti. Giovanni 3:36. Chi crede nel figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere nel figlio non avrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Per quanto tu possa fare le cose fatte bene, per quanto tu possa provarci a fare le cose, provare a essere un buon credente o provare a essere una brava persona, se non c'è Cristo, c'è una situazione, l'ira di Dio rimane su di lui. L'uomo naturale rimane in quella situazione di ira. E l'abbiamo visto prima, il fratello l'ha letto. C'è una giusta ira a causa del peccato che abbiamo visto, che rimane su di noi se non troviamo la soluzione al problema. Allora, e Adamo sapeva questo. Adamo quando scappava da Dio sapeva questo, sapeva di aver peccato, sapeva quale era l'ordine che aveva ricevuto e sapeva qual era la conseguenza. La morte. E vediamo qual è la risposta di Adamo. Adamo nel versetto 10 dice, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Improvvisamente, quel Dio col quale camminava nel giardino dell'Eden, ne ha paura. Quella comunione è scomparsa, non è più in comunione con il suo creatore. Quella comunione non c'è più ed ha paura. Ha paura di Dio perché ha udito la sua voce. Spesso e volentieri quando sentiamo i comandamenti di Dio ci fanno paura. Quando sentiamo che cosa Dio ha da dire nella mia vita o nella vita di qualcuno, abbiamo paura. Poi non ci immaginiamo anche quando non abbiamo ancora ricevuto il perdono del peccato. Abbiamo detto, l'ira di Dio rimane su di lui, rimane una situazione di ira. E la reazione naturale è quella di avere paura. Sapete, la paura è il motore di tutti i nostri peccati, secondo me. Abbiamo per paura. Sapete, conoscete senz'altro la storia del servo infedele, no? Che riceve il talento. Vi ricordate che cosa risponde quando ritorna il padrone? Che cosa risponde il servo al padrone? Io ho avuto paura, perché so che sei uno che miete dove non semina. E lui dice, è proprio per le tue parole che ti condanno. Hai detto tu qual è la tua condanna. In primo Giovanni, capitolo 4, versetto 18, Giovanni descrive una situazione proprio chiarissima. Dice, nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Spesso e volentieri noi facciamo quasi tutto per paura. Io faccio per paura, vado in ufficio, vado al lavoro. La mia paura è quello di non prendere lo stipendio, è quello di essere licenziato. Penso che tutti i figli qui presenti puliscono la propria stanza per paura. Paura di ritorsioni o no? Più o meno facciamo qualcosa per far contento qualcun altro, per non attirare le ira di qualcuno o di qualcosa, perché ne abbiamo paura, non per amore. Io non penso che nessun ragazzo qui voglia pulire la propria camera e dire, che bello, non vedevo l'ora di spolverare per sé. No, io non penso che nessuno di voi a casa pulisce casa, no, oh che gioia, no, non penso proprio. E non penso che, sì, magari qualcuno ci va pure al lavoro con la voglia di, no, di fare bene il proprio lavoro, ma proprio gioia o con amore. Fatemelo conoscere per piacere, perché io non lo conosco. Si fanno certe cose, si fanno le cose di vita quotidiane anche per non averne una ritorsione. Anche perché a volte c'è la paura di quello che possa dire qualcun altro. La paura è il grande motore del peccato. E Adamo aveva paura di Dio, perché sapeva che aveva disubbidito. Adamo sapeva che aveva commesso una disubbidienza, un peccato, aveva rotto il suo rapporto con Dio, e a quel punto non sapeva più che fare. E poi dice un'altra cosa Adamo: perché ero nudo e mi sono nascosto. Ero nudo. Davanti a Dio le nostre scuse, le nostre pretese, le nostre giustificazioni sono nude. Non puoi andare davanti a Dio, ma sai, io sono più bravo di Tizio, o Giulio predica meglio di quell'altro. Vale a poco. Le mie capacità, o qualsiasi scusa posso accampare per peccati commessi davanti a Dio non reggono. Sei nudo, sono nudo, non posso competere con la santità e con la maestà di Dio. Qualsiasi cosa io posso dire o possa fare, mi ritroverò sempre davanti al mio peccato, nudo e senza difese. Nudo, senza difese, con una paura di Dio per un peccato che ho commesso. Perché c'è una giusta ira di Dio, c'è una giusta sentenza sul mio peccato. E che cosa faccio? Continuo a scappare. Scappo. L'unica cosa che posso fare, mi nascondo. Che cosa posso fare davanti a Dio? questo. Ma Dio lo sa come sei. Dio lo sa che tu sei peccatore. Dio lo sa che non hai più rapporto con Lui, una comunione con Lui. Dio lo sa che tu hai paura di Lui. Dio lo sa che sei senza difese, nudo davanti alla Sua presenza. Dio sa tutto questo. E sa anche che non è possibile rimediare a questa situazione da parte tua. Ma se c'è una situazione così catastrofica dall'altra parte, Dio non si arrende né con me né con te, né con nessun altro. Dio dà sempre una soluzione, dà sempre una via di uscita. C'è sempre un qualcosa che Lui potrà fare. Io fino adesso ho dimostrato solo una cosa, che siamo nel peccato, che l'uomo naturale vive nel peccato, che ogni essere umano ha peccato e che non c'è alcuna cosa che ognuno di noi possa fare per risolvere questo problema. Ci sentiamo soli e abbandonati da tutti, perché il problema è mio. Sono io che sto in quella macchina, sto guidando e sto correndo via da quel camionista che non so che cosa vuole da me. Sono solo. Sapete, questo aveva capito molto bene anche Davide. Davide aveva capito molto bene una cosa, che se è vero che gli uomini ci lasciano soli, se è vero che sugli uomini non possiamo contare, non possiamo contare neanche sulle nostre stesse forze, lui poteva sperare, continuare a sperare in Dio. Nel Salmo capitolo 27, versetto 10, dice: qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Questo dice, la peggior cosa che possa accadere a un uomo, essere abbandonato, a un uomo o una donna, essere abbandonato dal padre e dalla madre, coloro che ti hanno generato, ti hanno messo al mondo. Davide mette in conto anche questa situazione, la peggiore. Bene, a quel punto lui sa una cosa, chi è Dio, che cosa fa Dio, come agisce Dio, e sa, no, lui non lo farà, non è possibile, non può rinnegare se stesso, non può andare contro la sua natura, lui non m'abbandona. E allora Dio, dall'alto della sua onnipotenza, dall'alto della sua capacità, sapete che cosa fa? Mette in atto un piano. Agisce. Caro amico, caro amica, caro uomo, caro donna, mi dispiace, tu non puoi fare assolutamente niente, allora faccio io qualcosa per te. Hai peccato? Ok. Hai rotto questa situazione di comunione fra te e me? Ok. Allora sarò io che genererò un piano di salvezza per te. Laddove ci sarà un peccato, laddove c'è un peccato, c'è una salvezza che Dio ha preparato. Hai paura di me? Ok. Allora io trasformerò quella paura in gioia. Ti senti solo? Sei nudo? Non hai a chi rivolgere, non sai che cosa fare? Perfetto. Allora io ho per te un amico. Un amico fedele. E vorrei vedere con voi questi tre punti del bellissimo piano di Dio. Abbiamo incominciato con Romani 5, vero? Che diceva che mi dispiace, è tutto perduto, sei spacciato. Vabbè, allora io vorrei continuare a vedere qual era il pensiero di Paolo in Romani, andando in Romani 6, 23. Lui dice, perché il salario del peccato è la morte, è una cosa inevitabile. Il peccato non può essere pagato se non attraverso una sola moneta, che è la morte. Non sta giustificando il peccato, Paolo, assolutamente. Non sta dicendo che ci possono essere alternative a questo salario. C'è un peccato e quindi qualcuno pagherà con una condanna a morte. Vero? Ma, dice, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo è il dono di Dio, l'alternativa, quello che Dio sta facendo. Sta dicendo, ok, se qualcuno dovrà morire, sarò io. Manderò il mio figlio, Gesù, per morire al posto tuo. E te ne faccio dono. Ti do questo dono. Non puoi farlo da solo, non ci riuscirai mai, non potrai mai pagare per le tue colpe. E allora l'unica cosa che potrò mai fare è quello di venire da te e pagare io per quello che devi pagare te. Pietro dice che noi siamo stati comprati non con oro e argento, ma con il prezioso sangue di Gesù. Noi siamo stati pagati con quella moneta. Quel dono è stato comprato con quella moneta. È stato preso quel dono, qualcuno ha pagato per un dono che è stato dato a te, che viene dato a te, che viene dato a me. Allora faccio una domanda. Ma adesso, di un Dio così, tu puoi continuare ad aver paura? Vuoi continuare ad aver paura di un Dio così? Che paga di tasca sua una colpa che tu hai commesso? L'incidente con la macchina lo fai tu, pago io? Sì, dice Dio. Sì. Beh, quello che ha fatto Dio, paga di tasca propria, con la propria vita, un dono meraviglioso. E allora perché aver paura? Di cosa aver paura? A quel punto è le nostre paure vengono trasformate in gioia. Non bisogna più aver paura. Una gioia di un Dio meraviglioso, che in Apocalisse 3:20 dice, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Dio ha preparato un piano meraviglioso affinché Cristo possa entrare nella nostra vita per cenare, per ristabilire quella comunione che si è persa. Dio non sta ancora oggi alla ricerca, Dio ti sta cercando e sta ancora qui alla ricerca di ognuno di noi. E per chi non ha avuto questo dono, sta lì, pronto a dartelo questo dono, sta pronto lì a portarti questo dono. Il re dei re vuole entrare a casa tua per cenare e parlare con te e ti porta un regalo. Scusate, ma quale re va a casa di un suddito e porta un regalo? Quale re fa una cosa del genere? Avete mai voi invitato, siete riusciti ad invitare il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio? E avete detto, ah sì, però visto che vieni a casa mia, mi porti pure un regalo? Io penso che se quantomeno riuscissimo noi ad avere un invito da un governatore, da un re, siamo noi a dover portare un regalo a lui. Siamo noi che dobbiamo dirgli grazie di avermi ricevuto. Umanamente parlando penso che le cose vadano così. Ma Dio in Gesù Cristo sta sovvertendo ogni ordine, sta cambiando ogni cosa. Ti sta dicendo sono io che sto bussando alla tua porta, sono io che voglio venire a casa tua. E allora, ha paura di cosa? Paura di chi? Se Adamo aveva paura, il nuovo Adamo, il rigenerato, non ha più paura. Ha una gioia, il suo stato cambia. Perché? Perché non è più da solo. Ha un amico. Qualcuno con cui confidarsi, con cui camminare fianco a fianco e dirgli le cose che vanno e le cose non vanno. In Giovanni 15:15 c'è uno dei versetti più belli che dice io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo signore. Vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Adamo era nudo davanti a Dio e non sapeva come difendersi. Adamo non sapeva dove nascondersi da Dio. Beh, oggi Cristo, oltre a bussare alla porta, oltre a portarci un dono che è quello della salvezza, ci chiama amici. Tu sei l'amico del re dei re. L'hai mai immaginato una cosa del genere? Tu sei l'amico di un re. Tu sei l'amico di colui che ti ha portato quel regalo di vita eterna, un dono meraviglioso. Abbiamo visto di come all'inizio Dio si mette alla ricerca di Adamo, ok? E gli chiede dove sei. Stiamo finendo con un re che vuole venire a casa tua e vuole chiamarti amico. E vuole chiamarti a sé. Ogni cosa cambia, ogni prospettiva cambia. Il tuo stato, la tua situazione cambia. Non devi più fuggire via. Devi aspettare che lui entra, devi aprire la porta del tuo cuore e lasciarlo entrare. Sapete, è cambiata anche la prospettiva di quella donna. Sapete perché? Perché la storia non finisce così. Quella donna continua a gridare, gridava nel piazzale della stazione di servizio. Cosa vuoi da me? E improvvisamente smette di gridare. Sapete perché? Quando vede il camionista scendere e aprire il portello posteriore della macchina di quella donna e prendere a forza un ladro che era nella sua macchina. Quel ladro era stato lì per 300 chilometri e lei non se n'era nemmeno accorta. Non si era accorta di quale pericolo stava correndo. Il camionista aveva visto tutto. Il camionista l'aveva visto che quel ladro era entrato e sapeva che non era venuto per chiedere un passaggio. Sapeva che avrebbe fatto del male. E nella concitazione, nella lotta, si è presa una coltellata, lasciandolo molto sul posto. Vedete, quel camionista ha fatto la cosa più bella che poteva fare. Ha visto tutto, sapeva che cosa stava succedendo, che cosa potenzialmente poteva succedere. Dio ha fatto la stessa cosa. Ha visto dall'alto della sua posizione lo stato di peccato dell'essere umano, lo stato di peccato di tutti, e non poteva stare fermo. È sceso su questa terra. Il camionista ha inseguito quella donna, passando anche per qualcuno che voleva minacciare quella donna. Ha lasciato ogni cosa nei cieli e ha rincorso quella donna. Dio sta venendo ancora dietro ognuno di noi, ci chiama, e se tu non hai creduto in Cristo, se non hai ricevuto quel dono, ancora oggi ti chiede: dove sei? Cosa stai facendo? O forse c'è una situazione di peccato dove Dio ancora oggi ci dice: dove sei? Cosa stai facendo? Perché ti nascondi? No! Sapete, quel camionista ha preso su di sé le conseguenze di quel peccato. È morto. Cristo ha preso su di sé i miei peccati, le mie trasgressioni, dice Isaia. È morto al posto mio. A causa delle sue lividure, oggi io ho pace con Dio. A causa della sua morte, io oggi sono vivo. A causa di questo, io oggi ho gioia con il mio Padre, non mi nascondo più. Quel camionista si è preso le conseguenze di quella tentata rapina. C'è morto. Gesù si è preso le conseguenze del mio peccato. E allora siamo davanti a un bivio. Siamo su una strada dove adesso c'è un bivio. Tu puoi continuare a fuggire da Dio. Puoi continuare a sentire la sua voce che ti dice dove sei. Cosa stai facendo? Puoi continuare ad accelerare e a correre sempre di più sulla tua autostrada, guidando la tua macchina come vuoi, ma ricordati che il nemico è già nella macchina, non è fuori la macchina, non è fuori che sta provando a inseguirti, sta dentro. Il peccato è già dentro. E Dio sta venendo con un regalo per portarti la vita eterna. Te lo sta portando a casa tua, sta bussando al tuo cuore per entrare e portarti questo dono. Allora, qual è la mia scelta, la tua scelta? Continuare a fuggire? O lasciare che Dio porti via quel peccato? O lasciare che Dio porti via quell'assassino, quel ladro che viene solo per uccidere e rubare? E sapete queste cose a chi vengono dette? A Satana, il diavolo, che viene solo per queste cose. È la scelta tocca a te. Nessuno può fermarti. O decidi tu di fermarti e lasciare che Dio tolga via quel ladro e ti dia il dono della vita eterna, oppure puoi fare un'altra scelta, continuare a correre. Ma sappi che all'interno della macchina c'è già il ladro. Non entrerà, c'è già. Spero che queste poche parole che sono state dette ti abbiano convinto di quanto è grande l'amore di Dio per te. Dio non è il nemico, Dio è uno che ti sta chiamando, ti sta avvertendo, ti sta dicendo attenzione, ma ti devi fermare. Adesso è tua responsabilità dire sì o no, fermarti o continuare a correre. Preghiamo. Sì, Signore Padre, Tu hai fatto ogni cosa perfetta per trasformare il peccato in una via di salvezza, per trasformare la paura, le paure, in gioia, per dare a coloro che sono nudi, senza amici, senza speranze, un amico sincero, un amico vero. Tu hai fatto tutto questo. Hai dato ad ognuno di noi e vuoi dare a tanti altri un dono di vita eterna. Ti ringrazio, Signore, per questo dono. Ti ringrazio perché Tu, Padre, sei un Dio che non si dimentica delle sue creature, non si dimentica dei suoi figli. E per questo, Padre, io ti lodo per il sangue prezioso di Gesù che ha pagato per i miei peccati. Amen.